Amici di Radio Svat, siamo nella settimana delle settimane, l'unica settimana ciclistica che veramente ci porta in paradiso. Qui con me il Kaiser.
Ciao a tutti, ciao Barry.
Allora, stasera abbiamo una puntata che non parla di gare, ma parla della Roubaix, che non è una gara, è una sorta di evento spirituale, è un evento di emozioni e di vita. Non vi parleremo di classifiche di corridori, sì, qualche racconto ci sarà, ma sarà più un racconto delle nostre esperienze negli anni passati. Iniziamo con il primo viaggio, forse quello che rimarrà nei nostri cuori per sempre, 2016, se non sbaglio, Kaiser, o 15,
2015.
Aprile 2015, eravamo ancora sciatori, garisti, e abbiamo detto quest'anno saliamo Roubaix. Tu ti ricordi la Genesi? O io non me la ricordo molto, ma so che era una cosa che aspettavamo da mesi.
Sì, allora mi ricordo che erano già diversi mesi che pensavamo di andare su, finché qualche settimana prima tu ti sei proprio convinto del tutto e mi hai detto dai, andiamo su e quindi io mi sono organizzato, ero venuto giù a Milano con una freccia. E
aspetta,
poi
Kaiser, per capire quanto volevamo vedere la Roubaix, tu hai detto che ho deciso qualche settimana prima. In realtà era qualche giorno prima, perché io stavo facendo le gare di fine stagione e ho fatto una gara della Madonna in gigante, avevo fatto tipo 17-16 punti.
Sì, ma adesso te la racconto quella
vai,
cosa,
vai.
Te la racconto.
Vai.
E finché hai detto dai andiamo, e io mi ricordo che tu sei venuto a prendermi in stazione centrale a Milano con un Audi Cabrio e siamo partiti, siamo andati a mangiarci un panino al panino giusto e poi siamo andati a casa tua e nel cuore della notte tu sei venuto a svegliarmi e hai detto è ora e lì siamo partiti col Multivan a stecca, abbiamo fatto Svizzera, Lussemburgo e finché siamo arrivati su al Carrefour mi ricordo che tu durante il viaggio continuavi a refreshare la pagina di Fischi perché c'erano delle gare a Prato Nevoso e mi ricordo che eri lì a aspettare che uscissero le classifiche per sperare che nessuno avesse guagliato il tuo punteggio o che magari non fosse venuta una gara della Madonna per dire ecco andare lì e poi alla fine erano venute gare normali e quindi già durante il giorno tu eri in pace con te stesso perché hai detto vabbè dai alla fine non mi sono perso nulla e sono qui a Roubaix a vedermi questa gara e mi ricordo che avevamo portato le mountain bike per fare i tratti in pavé, per fare il Carrefour e io di quella Roubaix mi ricordo quello, un viaggio di 9 ore di ritorno ma bevendo taniche di Red Bull per restare svegli e mi ricordo poi una chiamata a una radio in cui avevamo detto la nostra esperienza, poi loro ci avevano richiamati per fare una diretta e noi ormai eravamo a casa a letto.
Sì, quello è stato a livello di intensità il viaggio migliore che abbiamo fatto. Abbiamo fatto forse una pausa di un quarto d'ora all'andata e una pausa di mezz'ora al ritorno, 10 ore filate, proprio lì eravamo più freschi fisicamente, ma proprio era quella cosa che voglio arrivare a vedere cosa c'è su. E poi ti ricordi le prime pale eoliche che si vedevano
sì.
quando entri in quei paesaggi.
Pazzesco, ma no, poi mi ricordo gli autogrill in Lussemburgo in cui c'era gente che ti mette paura solo a starli a 100 metri di distanza. Mi ricordo che lì abbiamo fatto uno scatto dal furgone all'autogrill, uno scatto dall'autogrill al furgone, poi partiti a stecca pur di andare via da quel posto perché era inquietante.
Comunque arriviamo a Roubaix, andiamo subito al velodromo a vedere com'è, che sinceramente il velodromo in sé, visto in un giorno qualunque, cioè visto al sabato il giorno prima per dirti, è bello ma fino a un certo punto. Cioè io non credo che sia quella la Roubaix, io non penso che andrò mai a vedere la Roubaix, magari una volta proverò ad andare su quegli spalti a vedere chi entra dentro nel velodromo. Però comparato quello che vedi sulle pietre e sui settori, perché il primo anno abbiamo visto solo il Carrefour de l'Arbre e già lì abbiamo detto dobbiamo comprare una casa qua. prima della penultima curva, dove nel 2008-2009, o comunque scusa, dal 2002 al 2008 i fiamminghi facevano un vero e proprio parco dei divertimenti, c'erano i gonfiabili, e poi la polizia ha deciso che non si poteva più allestire nulla e adesso è addirittura difficile arrivare proprio col camper o arrivare con i furgoni e le macchine, se ci sono proprio pochi posti per parcheggiare il furgone. E 15 anni fa era veramente un disastro, era proprio una festa tutto il giorno, adesso è proprio una questione di grigliate in piccola misura rispetto a quegli anni, ma è comunque una cosa particolare. Non è una festa come il Fiandre, perché tu anche tu l'hai visto dal vivo il Fiandre un anno.
Sì.
Sono due corse diverse. Da
sì, il Fiandre costruiscono un evento nell'evento, e è proprio il Fiandre andare, è come andare al cinema, sei servito, vedi un film e c'è questa organizzazione che ti fa passare una giornata in cui tu devi solo divertirti. La Roubaix invece è come andare in chiesa, cioè entrare, seguire un rituale in cui tu vuoi essere lì, vuoi essere presente, vuoi vedere i corridori dal vivo. E tra l'altro quella Roubaix, la nostra prima, penso sia stata una delle Roubaix più brutte della storia.
È vero, vero, vero.
Volevo perché dire... sono passati in gruppo 50 corridori con Degenkolb, che quell'anno volava, aveva già vinto la Sanremo e è arrivato in volata nel velodromo e si è vinto Sanremo e Roubaix come Sean Kelly. Era l'unico precedente della storia in cui un corridore riusciva a vincere Sanremo e Roubaix nello stesso anno.
Però quella Roubaix di speciale aveva che era l'ultima di Bradley Wiggins.
Sì, è vero. E infatti mi ricordo che noi eravamo lì in super attesa per anche Rafa, mi ricordo, era lì col suo furgone a celebrare.
Follia, racconta di Rafa.
No, Rafa, follia. C'erano due collaboratori che in una giornata sono riusciti ad aprire, ma neanche un ombrellone, un mezzo ombrellone, a tirar fuori due sedie e a dire è troppo difficile farvi un caffè, oggi non lo facciamo, dai, cerchiamo di star calmi che abbiamo già lavorato troppo.
Sì, praticamente ci hanno detto non possiamo farvi il caffè, se no ce lo chiedono tutti.
Ok, allora, va bene. E poi ci continuiamo a dire ci vediamo a Valdobbiadene nel giro. Ok, va bene.
E lì abbiamo capito quanto fosse piantata Rafa.
Probabilmente sì.
E sì, gara ha vinto Degenkolb, mi ricordo Stibi, ti ricordi il fiammingo davanti alla televisione?
Sì, mi ricordo sto fiammingo che era più largo del maxi schermo in cui eravamo a vedere la gara, che ha urlato Stibi fino ad arrivare ad un'embolia e pur di spingere il suo Beniamino, ma però alla fine Stibi ha fatto secondo e è finita lì.
Comunque esperienza pazzesca la prima Roubaix, un'esperienza unica, e lì abbiamo detto no, cioè siamo dei folli a non tornare più. Infatti nel 2016 non siamo tornati, non ricordo perché, ma non siamo riusciti a salire. L'unica Roubaix che abbiamo saltato da quella prima nostra Roubaix del 2015. Quindi l'unico salto che abbiamo è il 2016.
Sì.
Peccato, poi... perché per quella Roubaix forse in televisione è stata assurda.
Sì, quella è stata pazzesca.
Ma l'avremmo vissuta come una debacle, come un funerale, credo.
Sì, è vero.
Se fossimo stati in strada, perché, diciamolo questo, si disputa in Francia la Parigi-Roubaix, ma è una corsa fiamminga, perché di francesi a bordo strada ne vedi in percentuale come gli italiani. Quella è una corsa che nelle prime ore del mattino tutti i fiamminghi prendono la macchina e dalle Fiandre si spostano a Roubaix, che dal confine è a mezz'ora, 40 minuti, e per un pomeriggio intero, per una giornata intera, Roubaix e quel tratto di corsa diventa fiammingo, non è Francia, ricordiamolo questo.
Esatto, esatto.
Poi torniamo nel 2017.
2017 è un'edizione pazzesca, perché contrariamente agli anni, la prima volta siamo andati su in aereo e io ero venuto giù assieme al Dragone alato Nick Tonet, e siamo andati su, poi c'era il Pez, Gabriele Pezzaglia con noi, siamo partiti aereo Parigi e lì eravamo su solo per celebrare l'addio di Tom Bonen, cioè andati lì solo per vedere Bonen regalarci l'ultima perla. Il Belgio, c'era lì il Belgio a bordo strada solo per vedere il suo campione che celebrava l'ultima gara della sua carriera, Roubaix, una cosa pazzesca. Mi ricordo che eravamo a Parigi la sera prima e c'era un'attesa allucinante, eravamo super convinti che Bonen potesse farcela. E poi abbiamo fatto Compiègne al mattino, poi siamo andati al primo tratto di Pavé e Troadoville, e poi siamo andati subito nella foresta. Mi ricordo che nella foresta c'erano telai che saltavano per aria, Moscon che era caduto, e una gara, un'intensità pazzesca, scatti di continuo e una media allucinante, e poi alla fine è uscito fuori Van Avermaet contro Stibar in volata e alla fine Greg che si è vinto la sua prima e unica Roubaix.
Sinceramente quella è stata una delle più, cioè forse la più bella a livello, come dire, di spettacolo che abbiamo visto, perché abbiamo fatto partenza Parigi la sera prima a Montmartre, avevamo bevuto un aperitivo, Compiègne al mattino, partenza che anche lì vedi veramente la tensione dei corridori. Io non ho mai visto così tanta tensione in una gara ciclistica al mattino, al foglio firma. Compiègne, Troisville, primo settore, bellissimo, è uno dei settori che preferisco, è il più bello di tutti secondo me, di quelli pre-foresta. Troisville che entrano a 55-60 all'ora, proprio come se fosse, come se la gara finisse lì, come dici sempre tu. Poi abbiamo preso la macchina, a rischio multa siamo arrivati alla foresta, parcheggiato proprio in un punto che ce l'avrebbero ritirata da un momento all'altro. Siamo andati, abbiamo visto i primi corridori, perché non siamo riusciti a vederla tutta, perché comunque la timeline era molto, molto tirata. Abbiamo visto passare una trentina di corridori, di corsa la macchina, che se non ti ricordi male, Nick Tonnet ha fatto, secondo me, il PR sui 2 chilometri.
Sì, sì, follia, aveva tirato un'aperta allucinante, perché era proprio esaltato. Era esaltato dalla BMC di quell'anno e era impazzito. Ma poi la cosa che
preso mi è rimasta la macchina, ricordati, ti ricordi questo momento? Presa la macchina, torniamo sull'autostrada
e ci arriva la multa.
C'è un settore dove ci si ferma in autostrada
e si scende per la scarpata dell'autostrada per urlare in faccia ai corridori.
Il settore di Orsier, se non sbaglio.
Esatto. Sì.
E lì Tonne che ha detto, in preda non lo so a qualcosa, in preda all'euforia, ha preso la bandiera e sembrava Apocalypse Now, ha iniziato a correre.
Sì, ha fatto un'aperta in mezzo a un campo assurda, la gente che continuava ad urlare, ad incitarlo, tutti esaltati.
E bellissimo anche quel passaggio, siamo tornati di corsa con la polizia che stava per multare quella ventina, trentina di macchine ferme a bordo strada, poi diretti al Carrefour, e lì al Carrefour delirio
per Carrefour quell'anno, mi ricordo è stato l'anno più bello perché c'era un caldo pazzesco, sì, che eravamo tutti a petto nudo e c'era questa festa al maxi schermo dell'Oakley davanti alla taverna dell'Arbre, e proprio mi sono divertito quella volta un casino perché sembrava proprio di essere una corsa estiva, temperature altissime. Poi sono passati Greg, Stibi e poi purtroppo Bonen era dietro, però lì quell'anno è stato bellissimo da quel punto di vista.
Sì, poi vabbè, per me specialmente che sono tifoso di Greg, andare alla Roubaix e vedere praticamente la corsa più importante vinta dal tuo idolo è una roba fuori dal comune. Ti ricordi poi che c'era la gente con le facce di Tom Bonen stampate?
Sì.
Con le mascherine? No, una roba. 2017 è stato veramente particolare. E poi, racconta dell'aneddoto della mamma di Tonne che gli manda un messaggio.
Parigi, sua mamma gli. Arriviamo all'aeroporto al mattino e arriva un messaggio da sua mamma: dove sei, parigino mio?
Fermo. Ti ricordi alla Roubaix, scusami, alla foresta di Arenberg? Che tra l'altro lì, ecco, se volete mangiare fermatevi alla foresta di Arenberg.
Sì, perché lì era proprio griglie a fiamma viva, cioè lì non esiste.
Ma poi cioè, prezzi assurdi, tipo 2 euro.
Sì, ragazze che ci facciano i panini a 1,50 euro e 3 birre a 5 euro.
Vediamo se ti ricordi, lì è sbucato uno che l'ha vinta la Roubaix.
Ah sì, è spuntato, era Tafi.
Tafi.
Era Tafi, è vero.
E Tonne che ha detto, chi è Tafi?
Lui è vero, lui ha detto, chi è Tafi? Follia, follia. È vero, vero, mi ricordo che l'abbiamo incontrato e lui era lì e poi mi ricordo che c'erano questi banchetti così che ti davano le birre di ogni gusto, birre fiamminghe, ti facevano provare ogni gusto. E poi mi ricordo sto flash di, cioè sta foresta, che è rimasta quella di un secolo fa, con lo stesso pavè in mezzo a quegli alberi, con quelle foglie, e ti vedi arrivare corridori di questo millennium con bici nuove, c'è l'ultima tecnologia in mezzo a una foresta che è rimasta così, e quella è la cosa più pazzesca di quel posto.
Un 2017 pazzesco. 2018. Tu non sei
2018,
salito.
Sei andato su da solo.
Da solo. Che tra l'altro io avevo fatto una roba folle, perché avevo preso l'aereo da Bergamo alle 5 del mattino ed ero arrivato a Charles de Gaulle alle 8, e da lì ero andato diretto con Pien e avevo fatto più o meno le stesse tappe di quell'anno lì. Ma mi ero fermato a Mont-Saint-Pével.
Sì, è vero che era devastato quel settore.
E ecco, quello è molto più lungo del Carrefour de Rade, se non sbaglio.
Sì.
E anche le curve, anche il Carrefour le curve, ma all'inizio lì proprio Mont-Saint-Pével era veramente distrutto, la prima di Sagan. Quindi
sì,
già
pazzesco.
Essere lì.
Io quella l'ho vista in televisione, io quel giorno ero impazzito, perché quel numero così, lui in maglia di campione con la bici d'oro, follia quell'anno.
E mi ricordo, ero sempre andato a Trouville al mattino, quindi il primo settore.
Che c'era stata una caduta pazzesca, sì, c'era dentro Geraint Thomas.
E perché aveva piovuto il giorno prima, quindi c'era un po' di palta, era un po' viscido. E io mi ricordo elicotteri che volavano, non so quanti metri da terra, ma erano veramente vicini. Gente che urlava, sentivi il carbonio che faceva rumori mai sentiti prima, gente che cadeva uno sopra l'altro, gli Astana sono caduti se non sbaglio, e cioè da silenzio totale, perché comunque è una zona super silenziosa quella, cioè sono dei campi, sono strade che non vengono transitate ogni giorno, cioè in 5 minuti si è passati dal silenzio completo all'apocalisse, perché in quel momento veramente sembrava l'apocalisse, gente che saltava sulle seggiole dei tifosi in mezzo ai campi per sorpassare la caduta. Io mi ricordo Geraint Thomas che ce l'avevo lì proprio a 20 centimetri, e la roba pazzesca di questa gara è che i corridori sanno che prima o poi devono cadere, non sanno quando, ma sì, sanno che prima o poi succederà qualcosa, e prendono la bici, ripartono. Cadere su quelle strade lì è veramente doloroso. Poi tu hai fatto molti più chilometri di me sulle pietre e puoi dire adesso cosa vuol dire guidare la bici su quelle strade. Perché
ma sì, è una guerra continua, cioè è una battaglia, ogni settore è entrare vivo e non sai come esci fuori e devi aspettarti di tutto. Poi l'unicità di sta corsa che dal primo settore in poi, e uno che, perché Bonen l'ha vinta così tante volte, perché lui proprio la interpretava dal primo settore come se fosse l'ultima, lì la gara iniziava e non puoi star lì a pensare adesso limo, adesso sto a ruota, lì devi sempre stare davanti perché la corsa è davanti.
E difatti quell'anno lì specialmente, se non ti ricordi male, Dillier era andato in fuga al mattino,
esatto,
e si è ritrovato poi sul podio con Sagan, come quasi ogni edizione capita, anche Matthew Heyman.
ormai certo. Sì, ormai è anche una conseguenza del ciclismo moderno in cui davanti spendi come quelli dietro e quindi ormai anche è difficile andare in fuga e le fughe che vanno via di forza e c'è via gente che veramente sta bene e alla fine anche l'edizione di Moscon che ha vinto col Brelli è andato in fuga dal mattino e senza quella foratura avrebbe vinto una Roubaix però anche lui era andato via in fuga nella prima ora
assieme a Vermeersch. Mi ricordo di quell'edizione che ho visto il primo Van Aert ciclistico, il primo Van Aert su strada quasi a tempo pieno, diciamo, quando ancora militava nella veranda Williams Crelan e mi è passato davanti lì un po', capivi che ci sapeva fare su ste pietre. Poi ho detto, sì. Cioè, è passato con quel completo lì, ho detto, ma chi cacchio è sto qua? Però vedevi che aveva un altro piglio, comunque era molto giovane.
Sì, poi...
Però ti dirò, non ho mai visto nessuno, cioè, di quelle Roubaix che abbiamo visto, la facilità che ha mostrato Sagan quel giorno, poche volte l'ho vista. Se non, cioè, credo il più facile sulle pietre che abbia visto.
Sì, però appunto stiamo parlando di Sagan che in quegli anni alla fine ha vinto anche troppo poco rispetto alla supremazia che aveva perché uno non aveva la squadra e due aveva proprio il gruppo intero che gli correva contro perché la Quick Step in quegli anni cioè, correva contro Sagan perché ha pur di non farlo vincere e lui quel giorno ha fatto stazione che per fortuna se non fosse andato via così tanto dall'arrivo non l'avrebbe vinta perché una corsa così ti può succedere qualcosa da un momento all'altro quindi se ne hai è giusto che fai come lui che vai via da su anche a tanti chilometri dal traguardo
che la roba pazzesca di quei settori quando li vedi a Mont-Saint-Pével o sul Carrefour è che anche i primi o quello che passa per primo li vedi che proprio hanno uno sguardo oltre che finito, è proprio perso nel vuoto e che aspetta solo di arrivare al traguardo praticamente, cioè è un portarsi al traguardo, pochi spingono, cioè i primi spingono come dire, hanno ancora forze, hanno ancora benzina nella tanica. Però li vedi in una maniera, una finitezza che non vedi in altre corse. È una roba speciale questa.
Vero. Okay.
2019.
2019, forse la Roubaix in cui ho visto io, c'è il gesto atletico agonistico più forte.
Iniziamo dalla partenza, come la genesi di quel 2019.
2019 è stato partire da un noleggio di camper dove eravamo a Cantù?
Sì, in zona Varesotta lì.
Sì, zona Varese, io, te, Tony Pagano e Nicola Sildiano. E siamo arrivati nella foresta nel cuore della notte, siamo entrati con il camper sul pavè. Sentivi stoviglie e cassetti e frigoriferi, lavastoviglie, tutto che saltava per aria. E lì abbiamo battezzato così quel camper, entrando dentro a stecca come se fossimo in bicicletta. E mi ricordo che c'era Tony Pagano che era arrivato su una bestemmia unica, cioè è venuto con i copertoni da 21 alla Roubaix. C'è una cosa che avremmo dovuto lasciarlo per strada non appena l'abbiamo saputo, ma alla fine è andata bene così perché...
Sì, siamo arrivati alle 4 del mattino lì appena fuori la foresta. Abbiamo dormito la notte lì a 500 metri in un parcheggio e praticamente il giorno dopo siamo andati a pedalare sulle strade della Roubaix. Ma come abbiamo iniziato la pedalata? Saliti sulla bici, abbiamo fatto quei 400 metri che portano alla foresta, neanche, e poi uno sforzo, cioè il primo pavé fatto così, io mi sono fermato dopo 500 metri perché pensavo di aver spaccato tutto.
Ruota, sì, ma io uguale, io mi ricordo che è stata la mia prima volta nella foresta quella, e mi ricordo di essere entrato e in un secondo catapultato in un altro mondo, sentivo le borracce che tutte e due mi sono saltate via subito. E poi un buco unico che in televisione tu non ti rendi conto di cos'è la foresta, e poi più forte ci entri, più ti rendi conto di cosa riescono, di cosa fanno i corridori e cosa noi non riusciamo a capire, il pubblico non riesce a rendersi veramente conto da casa cos'è pedalare lì e quanto forte vanno questi corridori che entrano in discesa a blocco, che alla fine è l'adrenalina che ti porta ad entrare in quella maniera, perché una persona normale non entrerebbe mai a 60 all'ora nella foresta.
No, che poi non ti rendi conto dalla televisione di quanto sia larga la strada prima e di quanto stretto sia l'ingresso della foresta. E quello, cioè il restringimento che c'è, aggiunto alla velocità in cui entrano, aggiunto a quanto messo male è il pavé, e aggiunto comunque a 90-100 km al traguardo, quindi hanno già un 100-150 km nelle gambe, lo rende spiritualmente il punto più bello della Roubaix, punto più intenso, anche se non è il punto decisivo, ma è spettacolare, è proprio la foresta va pedalata. Guarda, a proposito della foresta, siamo andati con lo Svat Club poi nel 2020 post-Covid, nel settembre 2020, siamo andati a fare una trasferta su quei ragazzi, Fiandre e Roubaix, e lì capivi veramente chi c'entrava qualcosa con le pietre, o almeno pensava di c'entrare qualcosa con le pietre, e chi no, perché c'era gente che faceva avanti e indietro, dentro e fuori, tra la ciclabile e il pavé.
Guarda, tu sei stato troppo buono, perché se fossi stato lì e avessi visto dal vivo vedere gente dello Svat Club pedalare sulla ciclabile, penso che non li avrei più fatti iscrivere al club negli anni seguenti.
Vero, vero. Comunque arriviamo, facciamo questa foresta, poi abbiamo fatto altri 60-70 km con i settori fino a, non ricordo, perché Tony Pagano aveva bucato talmente tante volte che l'abbiamo trovato poi in un settore con un camper di tifosi francesi che gli stava cambiando i copertoni.
Follia.
Comunque sì, va pedalata almeno una volta. Io l'ho pedalata una volta, non la pedalerò più perché è uno sforzo troppo... Non è far fatica in bici, è proprio svuotare l'anima. Svuotare l'anima, e se sei un professionista vale la pena farlo, perché comunque è un'emozione unica, ha un senso. Se sei un amatore... io ho troppo rispetto per questa corsa e non pedalerò mai più su quelle pietre. Non voglio far così schifo su quelle pietre dove poi il giorno dopo arrivano quei mostri sacri. Quindi per rispetto io non le pedalo più.
E... Guarda, io...
Vai, dillo.
Io di quella Roubaix mi ricordo il gesto atletico di Gilbert che al Carrefour, proprio davanti a me, ha preso il manubrio, ha fatto un'aperta, proprio... ha quasi girato il polso, quasi da rompere il manubrio, a dire lascio qua tutto quello che ho, tutto quello che non ho ancora dato nella mia vita pur di vincere questa corsa. Mi ricordo...
Perché al Carrefour eravamo proprio in quel momento, cioè dove lui ha aperto sul Carrefour,
sì.
Noi eravamo lì.
E in genere siamo sempre stati più verso la curva, lì non so perché quel giorno eravamo più verso la taverna dell'Arbre, e io c'ho proprio negli occhi ancora lui... che gira sto polso come quasi se fosse con un motorino, dovesse accelerare per staccare gli altri, una cosa pazzesca, e lì ho visto proprio l'ultima perla di Gilbert proprio davanti a me.
E lì il bello è stato che proprio la De Koenig era all'apice del, come dire, della forma e all'apice del benessere al nord, perché
sì, con addirittura Lampert che aveva un po', era un po' contrariato da Gilbert davanti, addirittura che è scattato per staccare Van Aert perché non voleva vincerla lui, poi probabilmente dall'ammiraglia l'hanno fermato, ma lui quel giorno aveva una gamba pazzesca.
E anche Stibar era sempre presente, cioè quando vedi quei corridori lì pedalare sulle pietre lo vedi a vista d'occhio la differenza.
Sì,
e
sì.
Tu ti ricordi qualcosa della gara junior che avviene qualche ora prima, perché comunque è stata una delle prime edizioni che l'abbiamo vista.
2019. Allora, no, beh, la gara junior era già stato il primo anno.
2015, è vero.
Con sì, Sobrero e Imerio Cima.
Vero.
Ho questo ricordo di Sobrero, giovanissimo, e Imerio Cima che aveva fatto secondo. Secondo o terzo?
Terzo,
sì, una roba del genere. Sobrero era dietro, però lo vedevi che era portato per quelle corse, infatti poi si è dimostrato anche nel mondo professionistico. Magari adesso non l'hanno mai fatto correre lì, però come gesto atletico, come corridore di passo come lui, ci starebbe bene anche da come professionista in una corsa così.
2019 sinceramente non mi ricordo la Rubé chi ci fosse da protagonista di italiani. Ricordo solo una foto di Tony Pagano che urla in faccia a uno degli italiani.
Sì, era uno junior che mi sa che era Garofoli.
Che li abbiamo beccati il giorno prima in bicicletta, sì. Ti ricordi?
Sì.
Abbiamo pedalato un po' con loro.
Sì, 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 abbiamo pedalato un po' con loro, però non mi ricordo neanche chi fossero, mi pare fosse Garofoli il giorno della gara che Tony gli urla proprio in faccia a pochi centimetri mentre stava passando.
E quella è stata la seconda Roubaix dove abbiamo dormito sul Carrefour
Sì,
praticamente.
esatto.
2015 abbiamo dormito di fronte alla Taverna dell'Arbre e vi consiglio di andare su Facebook, lo metteremo poi magari su Instagram, c'è un video documentario di quella trasferta che rimarrà nella
Esatto.
storia. 2019, ti ricordi comunque, menzione speciale per Illy, che primo giro della stagione in bici, 100
Subito,
km sulle
subito foresta di Arenberg a 200 battiti.
Pazzesco, grandissimo.
Sì, sì, sì.
E poi purtroppo è arrivata la pausa del 2020 per il Covid.
Sì.
Sembrava dovesse arrivare questa Roubaix ancora nel 2021, nel marzo 2021, non arrivava. Si va ad ottobre.
Si va a ottobre, è un'edizione assurda. Pioggia,
ottobre
abbiamo dei...
saliamo io, te, Garbo, il Gio Di Stefano, il DS e Pez. No,
e Pezzaglia.
No, l'abbiamo beccato su Pez.
Sì, e ci ha raggiunti dopo. E lì il DS è stato battezzato nella foresta in cui siamo entrati insieme. Un atto di redenzione, qualcosa di profondo e lui è siamo entrati con questo body nero e lui era un DS diverso, aveva ancora quest'anima agonistica dentro di sé e voleva a tutti i costi entrare a canna della, era l'unica sua motivazione di vita in quell'anno, era entrare a canna nella foresta.
Vedremo quest'anno, ha un 10-15 kg in più, vedremo cosa, secondo me ci riserverà sorprese, non lo so. Prima edizione della Roubaix Donne anche, perché
sì,
a sabato ho fatto la Roubaix Donne.
Bellissima come gara, cioè, mi ricordo che allora davanti c'era Lizzy Deignan,
sì,
da sola, e dietro una vergogna, cioè la Balsam in maglia di campionessa del mondo che rideva passando tipo a 15 all'ora, una cosa che avrebbero, cioè per rispetto verso la corsa avrebbero dovuto dire alle donne: fate la Roubaix sull'asfalto e basta.
Però era stata bellissima quella
Sì,
corsa.
no, da vedere è bello, però solo questa immagine, sì, che fatti l'anno dopo.
Chi è che aveva riso dopo che gli hai gridato qualcosa?
E Tatiana Guderzo. Sì, me la ricordo che mi ha urlato, gli ho urlato, vai Tatiana, plana, e lei ha fatto e si è messa a ridere, bellissimo.
Comunque,
E poi il
grande
giorno della
attesa,
gara invece
grande
lì,
attesa.
però.
Grande attesa perché noi siamo andati su per vedere. Avevamo. Tu sabato dicevi domani Gianni. Domani Gianni. Ci aspettavamo VDP, Van Aert. Ci aspettavamo loro due perché questo, cioè, doveva essere il primo vero scontro tra i due.
Sì.
Eppure è successo di tutto. Di tutto.
Lì allora mi ricordo il mattino un vento pazzesco, pioggia e sta fuga qua che non andava via, e poi all'improvviso vanno via Moscon e mi pare fosse Luke Rowe insieme a lui,
sì,
assieme a Nils Ekhoff, Vermeersch, e vanno via in fuga, poi alla fine davanti corsa d'eliminazione, tutti che saltavano. Poi è successa una cosa che non mi spiegherò mai, c'è Moscon che stacca Vermeersch, poi sappiamo come è andata a finire a Forato, ma poi Vermeersch che tiene fino al velodromo il gruppo con Colbrelli e Vedepé, poi noi ti favamo Vedepé.
Gianni, cioè, noi eravamo lì, quando tu specialmente, perché lo prevedevi già dal giorno prima, ma a vedere Gianni lì davanti e aspettarlo sul Carrefour.
Sì, è stato pazzesco, poi lui è passato davanti a noi, proprio l'ultimo metro in cui è stato primo, in cui l'hanno ripreso, è passato davanti a noi. E poi una volta staccato noi abbiamo detto basta, boh, adesso deve vincere la VDP. E poi mi ricordo sta volata all'interno del velodromo in cui viene fuori Colbrelli, vince Colbrelli, una gara pazzesca. E mi ricordo che noi non eravamo contenti avesse vinto Colbrelli, lì in quel, abbiamo preso tanti insulti di gente che non ci seguiva più perché non avevamo tifato Colbrelli, però c'è... Noi come sempre abbiamo sempre tifato la gente che ci gasa e non abbiamo mai fatto tifo in base all'italianità di un corridore.
No, ma cioè sì, noi avevamo detto dal giorno prima Van Aert, Van Der Poel, Moscon, poi non è che siamo qua a dire Colbrelli non ha meritato, cioè Colbrelli
no,
ha fatto una cosa...
No, ma ci mancherebbe, poi soprattutto era la sua prima Roubaix, la vinci...
No, è una follia vincere la
Roubaix. Sì, prima, è una cosa, c'è gente che la fa 20 volte e non vede neanche l'arrivo.
Però comunque Colbrelli era... Ne parlavamo il giorno prima perché era in una forma stratosferica.
Sì,
però... Non mi ricordo chi aveva aperto Strava e ha detto com di Colbrelli nella foresta di Arenberg.
Sì, però io mi ricordo che eravamo un po' titubanti perché era da ormai troppe settimane in super forma. E abbiamo detto, ci arriverà un po' scarico.
Ma già, più che già quello era proprio, più che quello è proprio la prima Roubaix, cioè...
Sì, poi il mondiale, c'era stato il mondiale prima, e a Leuven, ho detto, infatti Van Aert era finito quel giorno.
Sì.
Cioè, aveva finito la benzina, non ne aveva più, invece Colbrelli, stagione allucinante, aveva ancora benzina nel serbatoio e è andata a vincersi la gara più importante di tutte.
E mi ricordo il DS che proprio era in uno stato di depressione totale,
sì,
nel vedere il suo VDP terzo. Personalmente devo dire una cosa, a me non piace, cioè è stata epica quella Roubaix, ma io credo che la Roubaix debba essere sole, caldo e sabbia e polvere che si alza.
Sì, da quel punto di vista vedi sì il corridore tirar fuori tutto, e invece una corsa così con la pioggia così è quasi un corridore che va in difesa perché sa che è davanti a un meteo che in cui non può andare a cercare di tirar fuori tutta la prestazione che potrebbe, ma è più una corsa in difesa per il timore,
no,
che
io credo
può
che
sempre succederti una caduta,
esatto,
o il troppo freddo che ti limita. Invece sì, quando c'è caldo, come l'edizione di Van Avermaet o Degenkolb, lì veramente vedi, perché ad esempio quella che ha vinto Gilbert, e ce lo siamo visti davanti nel Carrefour con i manicotti, da quanto freddo era. E da quel punto di vista sì, è brutto vedere un corridore che nelle fasi concitate che è lì col manicotto quando sta soffrendo e nel massimo sforzo.
Io mi ricordo Van Avermaet che era entrato coi gambali,
coi gambali, è vero,
lui, foresta per primo coi gambali, volevo
sì,
lanciarmi.
Lì abbiamo detto bene, oggi non ha voglia di correre. È vero.
Sì, sì, sì. Comunque è stata la prima edizione dove già lascia perdere la foratura di Gianni, comunque dove l'innovazione tecnica, comunque i nuovi copertoni, le nuove coperture, il tubeless e quant'altro, si arriverà a delle edizioni Roubaix, secondo me, dove le forature saranno veramente dimezzate rispetto alle edizioni
sì,
passate.
Sì, beh, ma poi correvano con i 32.
Eh sì.
Questa cosa dei salsicciotti ogni anno aumentano, sì, ormai arriveremo a Roubaix in cui le forature non esisteranno neanche più.
Comunque emotivamente, emozionalmente, un'edizione pazzesca, cioè essere sì, lì sicuro. Quel giorno è stato pazzesco.
Sicuro.
Poi da tifosi eravamo delusi, perché ricordiamolo, noi come concepiamo lo sport noi di SWAT? Come hai detto tu, non è che se un italiano vince allora dobbiamo saltare sul carro dei vincitori,
no,
e tifare lui.
Ci mancherebbe.
Noi abbiamo, cioè, chi tifo, lo tifo. Se perdo, perdo con lui. Basta. Molto
certo,
semplice.
Certo.
Detto ciò, arriviamo all'ultima Roubaix 2022, che sinceramente è un vuoto di memoria. Come
ma sai che anch'io, ma ci pensavo oggi... Era, dicevo, delle 5, cioè io quella che non mi ricordo è quella di Van Barle dell'anno scorso. Cioè la cosa che più mi ricordo è quando che siamo andati il giorno prima a fare Foresta e qualche settore dopo tutti in body cardinale, che eravamo entrati
esatto.
Era... da cardinali. E però della corsa, cioè mi ricordo che c'eravamo lì col Doc Bonomi nel suo camper, che aveva comprato un camper, cioè sentite, radiospettatori, cioè Federico Bonomi ha comprato un camper, ha detto al concessionario deve arrivarmi per la Roubaix, e noi siamo saliti al Carrefour, lui ha preso una taglierina, ha aperto il letto, ha tagliato il cellophane con la taglierina, materasso nuovo, e mi ha detto Kaiser, tu stanotte dormi qui. E io mi ricordo che al mattino mi sveglio, vedo i primi raggi di sole e il doc che mi cucinava le uova, e poi la bello della Roubaix che tu ti siedi lì al mattino, accendi la tele e guardi sta corsa dal primo chilometro come se fosse l'ultimo, e arrivano le 5 di sera che tu non te ne accorgi neanche.
Posso, sai cosa mi ricordo io di quella Roubaix? Lì capisci un'altra volta ancora chi è da nord e chi non c'entra niente. Ti ricordi Disca quando è arrivato con la spesa per la grigliata, che ha detto:
no, ma che schifo!
Abbiamo fatto una spesa perfetta.
Ma sono andati a fare la spesa.
Tu dimmi, come fai a fare un Roubaix con un hamburger? Come fai a resistere
schifo.
con una Roubaix?
Lì è pazzesco, lì vedi proprio l'inesperienza. Io quando ho visto la sua borsa della spesa ho detto meriti, ma neanche l'Agostoni meriti di andare a vedere, perché l'Agostoni è una mini Roubaix alla fine. Devi andare a vederti, ma il Tour de Ruanda devi andare a vedere con quella mentalità.
Assurdo, assurdo. Cioè, anche perché da tifoso alla Roubaix devi caricare cioè ogni 2 secondi devi avere qualcosa tra le mani, perché ti svuota anche da tifoso praticamente.
Io ho sto lapsus che mi ricordo il gesto atletico di Ganna in quando fora e fa un'aperta da seduto, e mi ricordo noi davanti alla TV che urlavamo che vitello, che vitello, e vedevi Ganna che buttava giù pignoni da seduto, faceva la scala di betone, sentivi stum 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 e sti pignoni che andavano giù e lui che scalciava e cercava di rientrare, però lì, cioè lì sono quei numeri lì che ti restano dentro a noi come tifosi e a lui nelle gambe, perché poi ha dovuto arrendersi e mandare via Van Barle. Ma ti dirò che domenica Ganna può fare grandi cose, io ci credo. Van Aert abbiamo visto non è in grande forma, vede Pe corre anche Skelde presdomani, e magari anche lui, secondo me domenica ha speso tanto dietro Pogacar, e secondo me Ganna ci arriva fresco e è una grande occasione.
Parleremo poi giovedì, faremo il podcast sull'analisi pre-gara. Quale preferisci come modalità per assistere alla Roubaix tu? Ti piace di più?
Io quella che mi piace di più è televisione seduto al Carrefour già dal mattino e sentire sti elicotteri che inizia quando escono dalla foresta e arrivano a Mont-Saint-Pével dopo, che inizia a vedere sti elicotteri lontani, li vedi laggiù e dici qua stanno arrivando, qua sta per succedere qualcosa, e poi inizia a sentire urla, moto, ammiragli che arrivano e rompono la coppa dell'olio
No, assurdo lì sul
perché ci sono
Carrefour.
delle buche pazzesche, e poi quando ti arrivano i corridori a tutta, una cosa che devi essere lì.
Ecco, l'anno scorso al Carrefour eravamo prima dell'ultima curva, in un punto dove non l'avevamo mai vista prima, se non sbaglio, e lì arrivavano a grande velocità e io mi ricordo Muoric che faceva dei numeri tra una buca e l'altra, pazzesco.
Sì, sì. Poi non abbiamo detto l'anno scorso la corsa femminile è bellissima.
Sì.
Perché mi ricordo la Bastianelli ha fatto un'aperta che ho detto ma questa qui va
a Monsempevella abbiamo viste.
E poi invece l'hanno ripresa, ha vinto la Longo Borghini, numero pazzesco, e però mi sono proprio divertita da quell'edizione già dalla partenza, è stata una vera Roubaix per le donne, non quella dell'anno prima.
Che dire, noi giovedì notte partiremo perché questa volta abbiamo un programma un po' diverso perché ci fermeremo venerdì a vedere il nostro amico bandito al circuito delle Ardenne che è lì vicino a Valenciennes e poi ci sarà il solito programma, il DS vuole fare la foresta all'alba, vedremo, pedaleremo ore, alla fine faremo i settori finali della gara, vedremo le donne e poi domenica Wout contro VDP con gli altri ragazzi. Comunque ci avete già scritto in tanti, aspetta Kaiser, due minuti proprio prima di finire che mi sono dimenticato del Q&A, questa pannolata qua. Vabbè, miglior punto dove ti fare? Carrefour senza ombra di dubbio.
Carrefour sempre.
Monocorona sì o no?
Monocorona è una bestemmia, dovrebbero squalificare chi va alla Roubaix con la monocorona.
Edizione più bella fino adesso di quelle che abbiamo visto noi.
E più bella è quella di Gianni.
Quella di Gianni. E io direi per me quella di Van Avermaet 2017. Si riesce a vedere la corsa in più punti? Sì, l'abbiamo già spiegato. Questo dice: secondo me con la gamba del Taddeo è da folli non partecipare.
Penso che sia una follia pensare a Pogačar in una Roubaix.
Dove
perché
avete...
è troppo leggero per fare. Il Fiandre è una gara in pavé con salita, la Roubaix è una gara col dislivello negativo, è il contrario.
Dove avete sentito tremare le gambe dall'emozione? Beh, Foresta.
Tutti, Foresta, tutti. Carrefour.
Ma non è che ti tremano le gambe dell'emozione, ti tremano per le pietre e ti si mischiano i denti dentro. In quel
sì,
tipo,
follia.
Guantini sì o no nel 2023?
Allora, il guantino nel 2023 è una bestemmia, perché Tom Boonen non ha mai pedalato, non ha mai fatto una classica con i guantini, VDP anche era così, ma domenica aveva sui guanti, non so
anche
perché se avesse paura di cadere, perché aveva piovuto, il pavè era bagnato, quindi ha detto magari li metto su per non compromettermi magari la Roubaix di settimana prossima, ma penso che VDP domenica non avrà sui guantini.
Per chiudere, Kaiser, dove ci si sente più finiti lungo la Roubaix?
Ogni settore, perché la Roubaix è un'aperta continua.
Bene. Ragazzi, ci vediamo, vi aspettiamo per il podcast pre-Roubaix. Faremo anche poi una breve puntata sabato, magari con un mini video direttamente dai settori. E Kaiser, ti aspetto qua nella Brianza per poi partire giovedì notte. Se vuoi dire qualcosa ai ragazzi da casa.
Beh, prendete un aereo, noleggiate una macchina o andate a rubarla, ma venite su.
Ci vediamo presto. Ciao ragazzi.